Bene, di nuovo in diretta, come oggi andiamo veramente di corsa, ma avremo anche l'opportunità, come dire, di allargarci un pochino rispetto ai tempi normali della chiusura della radio. C'è un rumore di fondo, perché c'è tutto questo rumore? Non lo so, adesso lo sento un po' di meno, però avvertiteci se chi sta in ascolto sente troppi rumori di fondo. E insomma, in quest'ultima parte degli approfondimenti di oggi volevamo parlare di un'altra iniziativa che ci sarà a Roma, questa volta sabato 23 settembre, un corteo, un'iniziativa, un evento, una manifestazione in ricordo di Giorgio Marincola, partigiano italo-somalo, a 100 anni dalla sua nascita. Quindi benvenuto alla compagna, al compagno che lo stanno organizzando, e a voi la parola per dire qualcosa di più.
Grazie mille per averci ospitate qui stasera e per parlare della nostra iniziativa. E sono Romina Fabretti, insieme al mio carissimo amico e compagno Vincenzo siamo qui per promuovere questa bellissima iniziativa che ad oggi ha un valore sicuramente storico e culturale, ma che in un momento proprio storico come questo ci fa pensare al razzismo e alle continue migrazioni che avvengono proprio in questi giorni. E noi siamo BLM, siamo i Black Lives Matter Italia e rappresentiamo la parte di Roma, quindi siamo sicuramente molto centrati su questi argomenti. Abbiamo colto l'occasione per rievocare storicamente Giorgio Marincola, perché in un momento storico come questo bisogna essere resistenti e bisogna lottare come fece lui. E questo grandissimo personaggio storico e partigiano venne riconosciuto dal papà, che era un sottufficiale che era andato in Somalia, e viene portato in Italia e soprattutto cresce in Italia frequentando un liceo molto importante sotto Pilo Albertelli, che poi sappiamo essere uno dei pilastri della nostra resistenza. E si arruola e cerca di combattere il nemico nazifascista, lo fa fino alla fine e insegue i tedeschi fino a quasi al confine austriaco.
Lo fa da giovanissimo,
lo fa a 22 anni, e diciamo che in quest'atto di eroismo noi vediamo tutta la parte bella in cui crediamo, e che non è solo lotta contro il razzismo, ma è resistenza. Resistenza oggi è per noi sicuramente un termine che non può essere applicato solamente al contesto in cui viviamo, ma ci sono tantissime cose che vogliamo portare in piazza, e lo facciamo con questo corteo. Soprattutto, ad esempio, mi viene in mente che la parola razzismo potrebbe essere applicata al discorso del decreto lavoro del primo maggio, e purtroppo con questo governo dobbiamo essere resistenti e lottare fino alla fine, perché oggi purtroppo tutti i giorni siamo a combattere contro una marea di discriminazioni che non avvengono solo, diciamo, dal punto di vista razzista, ma avvengono nel lavoro, a casa, in famiglia, nella scuola, e su questa cosa dobbiamo combattere. Noi vi aspettiamo numerosi, io spero che interveniate, perché ci sono una marea di associazioni che parteciperanno, e poi ci saranno anche ci ritroveremo tutti alla SNIA, e Vincenzo magari vi può dire le altre associazioni che parteciperanno con noi.
Diciamo che sarà un sabato veramente pieno di iniziative.
Sarà un sabato bello in cui parteciperà anche l'AMPI, e per noi questo sostegno da parte dell'AMPI è soprattutto per me, che ho mio nonno partigiano, è sicuramente l'apice di una grande giornata, e sono proprio felice di partecipare e sfilerò con tutta l'entusiasmo che ho.
In un giorno in cui ha appena annunciato il ministro Valditara che l'AMPI non può avere l'esclusiva per parlare di resistenza nelle scuole, quindi non gli rinnoverà la convenzione, non so bene che cos'era.
Esatto.
Comunque si cancella la resistenza dai nostri libri di scuola, almeno
o almeno ci provano,
almeno
nel
ci
senso
provano.
Che
non ci riescono.
La decisione di fare questa manifestazione nasce da lontano, ma abbiamo visto che nell'ultimo anno gli attacchi sostanzialmente all'antifascismo e diciamo alla dignità delle persone è aumentata esponenzialmente. Pensavamo che con il memorandum Italia-Libia fossimo arrivati all'apice, invece purtroppo ci siamo accorti che la situazione è degenerata ogni giorno di più per questo nel manifesto abbiamo scritto corteo antirazzista e antifascista, proprio perché sono valori da difendere con i denti e con le unghie, e sappiamo benissimo anche delle altre manifestazioni, noi abbiamo fatto delle riunioni apposta per dare solidarietà anche a Casal de Merode, che farà una manifestazione in difesa del diritto all'abitare, c'è la manifestazione delle persone disabili, insomma.
Il Disability Pride.
Sì. Esatto, quindi cercheremo di fare un'intersezionalità tra tutte le lotte, perché alla fine è un'unica sola lotta ed è quello che ci unisce e ci porta in piazza. Non è stato facile fare una manifestazione del genere, perché in teoria viene vista all'inizio come una cosa storica, in realtà no, c'è molta attualità anche nella vita di Marincola. Io penso per esempio alla mamma di Giorgio, che gli furono strappati i suoi due figli, no? E il papà Giuseppe se li porta a Roma, vivono a Roma, e la mamma non vedrà mai più suo figlio, la figlia la rivedrà dopo tanti anni, ed era una delle tante madame, tra virgolette, una di quelle donne che hanno subito le leggi sul meticciato, ha subito anche la violenza, no, di un invasore, quello italiano. Il suo paese in Somalia era stato conquistato nel 1912, e ancora ad oggi, se ci pensiamo al 1993 o al 1997, dove i soldati italiani hanno stuprato, ucciso tantissimi somali, ma anche i giorni nostri, vediamo nei CPR, vediamo il finanziamento ai lager libici del Niger, il nuovo rafforzamento delle leggi che dovevano in teoria appartenere al passato. E proprio su questo vogliamo proprio sottolineare il fatto che non è una cosa che riguarda il passato, è una manifestazione che riguarda soprattutto il presente ed il futuro. Esatto. E mi vengono in mente le dichiarazioni del presidente del Senato, La Russa, quando ha banalizzato un atto eroico, no? Quello dei GAP a Via Rasella. Ecco, io da anarchico sono lontano ovviamente alla visione del PC, dei GAP eccetera, ma la resistenza è un valore di tutte e tutti, e quindi va difeso con ogni mezzo, anche con le manifestazioni pubbliche, nonostante possano essere considerate un qualcosa di retorico o di lontano, no, dall'attualità, ma crediamo che non sia così.
Un'altra cosa che leggevo è che comunque tra le tante anche affermazioni, richieste, obiettivi, c'è quello di cambiare alcuni nomi di strade di Roma, oltre che chiedere appunto che alcune vengano, non so, una fermata della metro.
Sì, dall'inizio, Presidente, da quando è nata BLM Roma, che puntiamo anche su questo. Ovviamente non è la strategia principale, ma fa parte di un insieme. Abbiamo provato a reintitolare la metro che doveva essere dedicata a Via dell'Ambaradan a Giorgio Marincola, proprio per far capire anche il razzismo che c'è dietro alla toponomastica di Roma, no? Molti non sanno che l'Ambaradan è stata una vergogna italiana, sì. È stata una strage, e quindi quello è stato anche un modo per cercare di cambiare questo razzismo intrinseco nella città, che è una vergogna per una città medaglia d'oro alla resistenza. E in parte non ci siamo riusciti perché con la scusa del comune, che le metro devono avere il nome di una via, no? Quindi molto probabilmente si chiamerà Porta Metronio, o comunque un nome legato alla zona, però ovviamente il nostro è un gesto simbolico.
Beh, però si può cambiare il nome alla via?
Magari. Sì, sì, ovviamente sono tanti percorsi che portiamo avanti, quello della cittadinanza, quello del cambio del nome, quello di anche rivedere la nostra storia, perché spesso il colonialismo nei libri di storia non si trova, soprattutto adesso che vogliono cambiare il presente, figuriamoci il passato, per cui ci proviamo anche
diciamo
con questi
i conti
metodi.
Noi col colonialismo, dico noi ovviamente, a parte noi i presenti, però non l'abbiamo mai fatto noi italiani, no? Cioè, nel senso, è proprio è un rimosso e un negato.
Esatto,
sempre,
sì,
cioè, come,
sì,
come se non fosse avvenuto, erano gli altri paesi.
Esatto, viene individuata la Francia o altri paesi che magari erano, esatto, l'Inghilterra, che erano molto più colonialisti rispetto a noi, ma noi abbiamo fatto delle grosse stragi nei nostri paesi in Nord Africa, e oggi le seconde e le terze generazioni se la ricordano bene questa cosa, se la ricordano benissimo. E secondo me oggi BLM ha proprio questo ruolo, cioè di includere tutte le varie sezioni che sono, ecco, sì, l'antirazzismo, ma ci sono tantissime discriminazioni che ci sono oggi in società. E oggi BLM è una realtà che è totalmente attuale, soprattutto per quanto riguarda questo periodo in cui ci sono le migrazioni, quindi gli hotspot non riescono più a gestire questa emergenza. E il problema è che probabilmente questo governo dovrebbe interrogarsi sul perché non abbiamo politiche sociali e perché l'Europa ci ignora. Questo è un grosso dilemma, e non so se da soli noi ce la possiamo fare, ma sicuramente dobbiamo farcela, perché il nostro è un paese che accoglie, è da sempre accolto, e dobbiamo continuare a farlo anche con tutte le difficoltà del momento. Oggi è uscita una dichiarazione in cui si diceva che a Pontida hanno espresso l'idea di dare Lampedusa all'Africa. Ecco, questa era su questi segmenti si muove ora l'opinione politica. Io penso che invece dovremmo cercare di concentrarci proprio sul perché sta avvenendo questa cosa, perché quelle popolazioni stanno migrando e perché vengono da noi, e poi cercare di accoglierli e di strutturare anche il loro passaggio che va poi alla fine nel nord Europa, perché quasi tutti poi cercano di andare nel nord Europa. Gli altri invece poi, alcuni restano in Italia e senza permesso di soggiorno, e vanno a lavorare nei campi del Foggiano, diventano braccianti, e anche lì si apre un mondo, nel senso, anche lì c'è il razzismo, perché comunque non si può lavorare su un campo di pomodori piuttosto che un campo agricolo a 3 euro l'ora sotto il sole, e non è corretto e non è giusto. Invece ci stanno continuamente dicendo che
un problema che si è posto fortemente, no? Anche quest'estate quando le temperature si sono state sollevate, allora insomma, a difesa di questo anche, insomma, si sono sentite alcune voci in cui dicevano cassa integrazione per,
esatto,
i lavoratori, ovviamente italiani, che già abbiamo migliaia di lavoratori, tra virgolette,
sì,
come dici,
sì,
te, non riconosciuti nero nelle campagne,
esatto,
che sotto quel sole cocente ci lavorano da sempre tutte.
Sì, non solo.
Ma la risposta è sempre la repressione, in un certo senso. L'abbiamo visto a Rosarno, l'abbiamo visto nei CPR quando ci sono state delle rivolte, e l'abbiamo visto anche negli ultimi documentari su l'abuso di psicofarmaci utilizzati proprio per evitare che ci potessero essere sommosse all'interno dei CPR, che potesse essere filmati, no? Quello che avviene là dentro, e lo vediamo ogni giorno anche sulle nostre strade, no? La narrazione, io avevo citato la dichiarazione della Russa, ma mi viene in mente anche quello di Lollobrigida quando ha parlato esplicitamente di sostituzione etnica. Ecco, questo è l'atteggiamento dello Stato, quello di accentuare le forme di razzismo, quello di accentuare
non molto differente da quello che ha detto Saied in Tunisia, eh?
Esatto,
la stessa,
esatto,
cosa, giusto,
uguale,
per far capire
livello.
I livelli,
esatto, sì, siamo sullo stesso livello purtroppo, e questo secondo me non
quindi
è
un
corretto.
Tema praticamente a portafoglio, nel senso che è quello che purtroppo abbiamo come difficoltà e che abbiamo avuto da sempre, è quello di unire i vari discorsi. Spesso si ha questo problema di ragionare a pacchetti, quindi il problema dei migranti, il problema delle seconde generazioni, il problema del lavoro, e mai di unire in un unico discorso tutto quello che riguarda gli sfruttati e di come poi gli sfruttatori utilizzano questo spacchettamento per creare schiavismo e per creare differenze sociali, sostanzialmente. questo nel lavoro come nella scuola. Un grosso lavoro stiamo facendo anche nelle scuole, cercando di portare informazioni anche alle, come ottenere la cittadinanza per chi insomma ha background migratorio ma ne ha diritto, e cerchiamo in qualche modo di fare percorsi culturali e ci muoviamo in questo senso proprio perché manca una base culturale su, dietro questo, questo problema.
Ma io penso pure che dovremmo un po' superare, no? Perché tanto, come dire, le migrazioni, i processi migratori non li fermi. Se uno pensa insomma che nel dopoguerra italiano 9 milioni di italiani si sono mossi e sono andati nel nord e nel sud America, no? Cioè non è che riesci a fermarli, eppure lì è vero il viaggio era più lungo, però si partiva su queste navi che erano questi transatlantici, viaggi di un mese, due, bambini. Insomma, mi ricordo la storia di mio nonno, no? Che la prima volta fu ributtato fuori proprio perché aveva meno di 14 anni, quindi ha dovuto fare due volte il viaggio. Cioè, fa parte della storia di tanti e tante di noi, insomma. Quindi, come si può dimenticare oggi? Come si può pensare di fermare dei flussi migratori quando nel paese, o perché c'è una guerra o perché c'è una catastrofe come sta avvenendo, no? Cioè, poi ci commuoviamo, ipocrisia su quello che avviene in Marocco, su quello che avviene in Libia, però poi quando ci ritroviamo le persone che scappano da quelle condizioni, e queste, insomma, se ne è parlato, perché quello che avviene nell'Africa subsahariana, in altri contesti neanche se ne parla troppo, non li vogliamo qua, devono stare a casa loro a far che, a morire.
Ma a me veniva sempre la battuta dovremmo intanto noi stare a casa nostra, nel senso che uno pensa sempre, no, alle migrazioni dovute alle desertificazioni, dovute ai disastri naturali, ma non viene mai raccontato qual è la nostra responsabilità nella devastazione ambientale e sociale in quei paesi. L'Italia ogni anno finanzia le missioni in molti paesi, e soprattutto in Africa e in Medio Oriente.
Anche in Medio Oriente.
E l'esercito italiano viene utilizzato per le piattaforme offshore dell'ENI. Una società italiana, che è la Impregiro, è stata responsabile di una delle dighe più grandi del mondo in Etiopia, sì, al confine con l'Egitto.
Sì, che ha finito di essere riempita proprio, sì, qualche giorno fa, no? E che scatena un sacco di conflitti proprio con i paesi confinanti,
esatto,
Sudan.
Oltre a devastare completamente tutta la fauna locale, ma anche chi vive, no, del lago che sta lì, del Nilo.
Del Rinascimento, come si chiama la cosa?
Esatto,
così, esatto.
E quindi adesso le guerre che vengono fatte sono per le terre rare, no? È il nuovo, la nuova ricerca, oltre all'oro nero, il petrolio che non va, è un evergreen, non va mai accantonato. E queste sono tutte situazioni dove l'Italia c'è, dove l'Europa c'è e dove le responsabilità sono gigantesche. Tutti lo sanno, non se ne parla, si parla degli effetti, ma tra le cause non si mette mai in discussione il militarismo, perché è un giro di soldi che riguarda praticamente tutti.
Certo, a parte che poi forse in Africa qualcosa sta succedendo, non solo i colpi di Stato, ma anche un po' il rifiuto, no, di alcune politiche coloniali. Mo la Francia sta facendo un po' i conti col fatto che, insomma, sono diversi stati che la vogliono buttare fuori. Il problema è che poi, come dici te, magari si sostituisce un capitalista a un altro tipo di capitalismo e di sfruttamento, e sicuramente non so percorsi di liberazione al momento, almeno io non ne vedo tanti.
No.
Insomma, perché poi i civili stanno molto stretti, no? Per cui l'unica realtà che hanno poi alla fine è la fuga. Ma
esatto,
ci sarà già riprovato altre volte, perché se non erro proprio in Niger, in quell'area lì,
sì,
c'era un, come si dice, un gruppo di italiani che a suo tempo formò queste milizie Janjaweed proprio per far sì che non arrivassero i migranti in Europa e da noi, per quei risultati non mi pare che sono stati se non quelli di armarli per bene e poi far scatenare la guerra in Sudan, che poi sì, guerra civile non è, perché tre guerre sono tre poteri.
Certo, io penso che se queste persone scappano, un motivo c'è. E a volte siamo abituati a vedere il telegiornale, a vedere la barca, piuttosto la guardia di finanza che l'intercetta, gli hotspot di Lampedusa, le dichiarazioni del sindaco di Lampedusa, ma in realtà non vediamo quello che c'è dietro, che cosa hanno fatto magari, ne so, un marito o una moglie per attraversare il Niger, arrivare in Libia. Cioè, spesso faccio del volontariato e quando parlo con questi ragazzi, quelli insomma che arrivano poi, che stanno alla stazione Termini, e ci parlo e mi parlano di cifre allucinanti, tipo di $10,000 dati per questo passaggio. Quindi se una persona che spende tutti questi soldi per attraversare il Mediterraneo, non si sa
se legalmente potrebbe camparci un anno,
hai capito? Ecco, quindi non si sa neanche come arrivare qui. Quindi questo è il discorso. Secondo me a volte non guardiamo quello che c'è dietro questa migrazione.
Io vorrei vederlo anche dall'altro punto di vista. Quando siamo venuti l'ultima volta con David Iambio, abbiamo affrontato anche il discorso delle lotte auto-organizzate. Lui mi raccontava che in loco dei gruppi ci sono, il problema è che non si riesce a coordinare con l'Europa, tant'è vero che Refugees in Libia, che è un'associazione nata proprio nei lager libici, alla fine è riuscita quasi miracolosamente avere un contatto con l'Europa e quindi riuscire attraverso Abolish Frontex a creare una rete di solidarietà, eccetera. Però questo è stato un evento rarissimo, dice, molte organizzazioni che lottano in loco non hanno un feedback con l'Europa, per cui anche creare una rete internazionale sarebbe indispensabile per creare un contrasto anti-autoritario nei confronti del militarismo e del neocolonialismo.
Fondamentale. BLM, secondo me, proprio in questo momento, BLM è un movimento che nasce negli anni 70 soprattutto per combattere il razzismo in America, però in questo momento in Europa e soprattutto in Italia BLM ha una valenza storica fondamentale e importante. È proprio il momento di far capire che qui il razzismo non è di casa.
Sì, indubbiamente, soprattutto riuscire a capire che le politiche emergenziali non hanno veramente senso, come dicevi te, insomma anche i numeri ne parlano, che se uno strutturasse in maniera diversa, insomma, no? A parte l'opportunità di arrivare legalmente nel nostro paese con le proprie risorse, oppure costruire delle opportunità invece di, insomma, come dire, andarli a invadere ogni volta con presunti o investimenti, no? Perché è vero, l'ENI continua a investire in pregilo, o come si chiamano i vari nomi che cambiano intanto ste ditte, continuano ad investire lì giù e quindi a devastare i territori, poi ci stupiamo che insomma qualcuno decide di andarsene, e poi chi decide di andarsene pure sono le persone che hanno più opportunità, no, per affrontare un viaggio non semplice. Il problema è nostro, è capire che non è un'emergenza.
No.
Che insomma,
no.
Che la libera circolazione, come delle merci, deve essere delle persone, e quindi non si capisce perché dobbiamo trattarla come emergenza.
Certo, poi non possiamo fare neanche come la Francia, che a un certo punto tutta la parte colonialista è stata messa nelle balie, perché anche quello non avrebbe senso, perché oggi bisogna, non mi piace utilizzare il termine integrarsi, però bisogna comunque costruire insieme, ecco, questo è il termine che mi piace di più, perché oggi comunque anche alla scuola si va insieme con ragazzini, bimbi, cioè di diverse etnie, ecco, questo secondo me bisognerebbe trovare in ognuno di noi delle valenze, cosa possiamo offrire alla società, questo è fondamentale, questo secondo me deve essere il punto di partenza. Poi la discriminazione anche a livello sociale, anche a livello abitativo, ecco, su questo dovremmo ragionare molto. Oggi la Meloni ha chiesto aiuto all'Europa, secondo me dovremmo pensare prima a noi e prima investire noi come Italia riguardo queste migrazioni, e poi chiaramente avere delle politiche che siano anche europee, questo è necessario.
Diciamo che qui si apre tutto un altro aspetto molto più ampio, no? Perché poi è vero, partiamo anche, se vuoi, dalla figura di Giorgio Marincola per la sua doppia, no? Appartenenza, sì, cittadinanza, ma anche per il valore della resistenza, per arrivare a parlare invece di quei diritti che la Costituzione
esatto
Quindi è carta straccia, perché poi ce ne fosse uno che è stato rispettato dal lavoro alla casa, quindi.
Ma in realtà l'aspetto caratteristico che a me piace più sottolineare di Giorgio Marincola è che per tre volte lui aveva la possibilità di fermarsi e godersi la gloria di aver liberato Roma, eccetera, e per tre volte ha voluto continuare a lottare contro il fascismo e direi anche io a sparare i fascisti, che non è mai male, e, fino alla fine, nel senso che poi l'ultima volta lui ha disubbidito a un comando dell'esercito inglese, quindi in qualche modo è stato un disertore sostanzialmente, perché non conveniva all'esercito inglese continuare a combattere i nazisti. Lui ha disubbidito ed è andato a strementizio a continuare la lotta. Secondo me questo è un esempio anche per noi, a non arrenderci, a continuare a lottare fino all'ultimo respiro, perché soltanto così, lottando, riusciremo a cambiare le cose.
E quindi riassumiamo, non so se volete aggiungere altro, altrimenti io riassumerei la giornata di sabato.
Ma sicuramente, cioè, dietro, come abbiamo detto, c'è un mondo, e ovviamente ci avremo altre, spero, insomma, situazioni, opportunità per approfondire tutti gli argomenti, che sono veramente di una vastità incredibile. E sabato non è soltanto un momento storico, è un momento anche di attualità e di lotta, coordinati con altre piazze, per cui l'invito è a partecipare, a stare insieme, a conoscerci e a lottare insieme.
Però è importante che date gli appuntamenti, eh?
Ok. Sì, noi ci vediamo con tutte, vorrei citare un po' di associazioni con cui saremo al corteo, e vabbè, con la SNIA sicuramente, con la rete G2, e con il FAI, e con l'Associazione Culturale Somalietosa, con il coordinamento AMPI del quinto municipio, con Action Aid, con il collettivo Razza Partigiana e con l'Azione Antifascista Roma Est, con il CDQ di Casa Albertone, i magazzini popolari di Casa Albertone e la palestra popolare di Casa Albertone.
Ci vedremo alle 17 sotto la targa di Giorgio Marincola a Piazza Cosens, lì dove è cresciuto, e da 17:30 più o meno partirà il corteo, che farà via di Portonaccia e arriverà alla SNIA, dove ci sarà una serata multietnica con diversi artisti, e lì continuerà, diciamo, la parte politica e ludica della serata.
Venite, perché quest'autunno è caldo e quindi iniziamo a prendere coscienza che dobbiamo dire la nostra.
Senza farsi spaventare
da nessuno,
dalle minacce meteo, no? Che già vedo che alcune iniziative sembra piove.
No, speriamo
dopo
di no.
Tutto sto caldo, un po' d'acquetta ci sta, tutto sommato.
È tropicale,
bravo. Che cambia, insomma, basta attrezzarci.
Assolutamente.
Con ombrelli, eventualmente, vestiti leggeri, che tanto esatto. Fa caldo. E quindi non facciamoci scoraggiare, nonostante tutti
no.
Gli allarmi rossi e arancioni.
Assolutamente
che ormai
no.
Anzi, con gli ombrelli e anche un corteo colorato,
eh? No, ma ormai è tutta un'emergenza, il caldo è un'emergenza, la pioggia è un'emergenza, il freddo sì, è un'emergenza, le persone sono un'emergenza,
dobbiamo emergere anche noi, sì.
L'aria è un'emergenza, quindi
vi aspettiamo numerosi, vi aspettiamo.
Bene, grazie ancora e a sabato allora.
A sabato.
Ciao.
Komm, wir gehen durch den Wind, komm, komm, wir gehen ins Sand, komm, komm, wir gehen durch den Wind, komm, komm, wir gehen.